Vivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. L'attacco migliore è quello che non fa capire dove difendersi. La difesa migliore è quella che non fa capire dove attaccare. Sun Tzu.
E di attacco e difesa, due situazioni tattiche di gran moda in queste settimane con gli europei di calcio, parliamo oggi a Obiettivo Salute Weekend. E a questo proposito subito una domanda per voi, proprio a proposito di attacco e di difesa. Che succede quando il sistema immunitario invece che difenderci ci attacca? Pensateci, provate a rispondere, i nostri social sono sempre a vostra disposizione. Grazie. E qui in studio con me è tornato a trovarci il professor Carlo Selmi, che è ordinario di medicina interna all'Humanitas University e responsabile di reumatologia all'ospedale Humanitas di Rozzano in provincia di Milano. Professore, grazie, benvenuto. Allora, anche il sistema immunitario può sbagliare e invece che difenderci ci attacca.
Ahimè sì, grazie innanzitutto Nicoletta per il graditissimo invito. Sì, il nostro sistema immunitario ha delle funzioni straordinarie, ma ogni tanto si sbaglia. Le sue funzioni principali sono difenderci da quello che è pericoloso, vediamo le infezioni, e dall'altra parte non reagire a quello che è innocuo. Pensiamo al cibo, ma pensiamo anche alle parti del nostro corpo. Quando questa seconda capacità del nostro sistema immunitario fallisce, noi abbiamo quella che si chiama autoimmunità, la cosiddetta tolleranza immunologica verso se stessi, cioè verso il self.
Sì.
Viene a cadere e quindi noi abbiamo un sistema immunitario che a un certo punto si arrabbia quando non dovrebbe contro quello che invece dovrebbe tollerare. E allora abbiamo una malattia autoimmune.
Malattie autoimmune è il tema della puntata di oggi, è una grande famiglia, giusto professore?
È vero, la famiglia delle malattie autoimmuni è molto numerosa.
Sì.
Sono circa 100, qualcuna in più oggi, le malattie che vengono considerate autoimmuni nel loro meccanismo. Effettivamente la prima differenza è che in alcuni casi la reazione del sistema immunitario si concentra su un organo specifico. L'esempio più comune e anche più diffuso, soprattutto in Italia, è la tiroidite autoimmune, la cosiddetta tiroidite di Hashimoto. Si calcola che circa il 10-11% delle donne italiane soffrono di questa malattia, che di solito sfocia in una ridotta funzione della tiroide, cioè l'ipotiroidismo. Dall'altra parte ci sono altre malattie che invece sono sistemiche, ovvero malattie che possono colpire più organi. L'esempio forse più noto, anche per motivi televisivi, è quello del lupus eritematoso sistemico, che può colpire letteralmente qualsiasi organo del nostro corpo. In mezzo ci sono moltissime gradazioni di colori, alcune meglio note, per esempio il diabete di tipo 1, che ha una reazione autoimmune contro le cellule pancreatiche che producono insulina, e dall'altra parte invece la reazione per esempio a livello articolare, che sono nel caso dell'artrite reumatoide, che in realtà è una malattia sistemica, sebbene si manifesti principalmente con un'infiammazione appunto delle articolazioni.
La maggior parte delle malattie autoimmuni sono rare e di solito sembrano, almeno all'esterno, comparire per ragioni inspiegabili. È così, professore?
Allora, la frequenza delle malattie autoimmuni è molto variabile.
Sì.
Come abbiamo detto, se è vero che la tiroidite autoimmune è tanto frequente, ne abbiamo altre che contano davvero poche decine di casi, per esempio, nel nostro paese. Le caratteristiche che le contraddistinguono e che sono comuni alle malattie sono in generale una predisposizione genetica, ovvero una storia familiare. Chi ha un familiare con una malattia autoimmune, non necessariamente la stessa, perché tendono a fare grappoli queste malattie, ha un rischio aumentato di avere una malattia autoimmune. Il secondo è effettivamente quello dell'età. La maggior parte delle malattie autoimmuni sono meno frequenti in età pediatrica e vanno poi ad aumentare con un picco, soprattutto nel genere femminile, più o meno a cavaliere dell'età della menopausa. E infine, come stavo dicendo appunto, il genere femminile. La stragrande maggioranza delle malattie autoimmuni, con poche eccezioni, colpiscono in maniera nettamente predominante appunto le donne.
Professore, ogni singola malattia ha le sue caratteristiche, peculiarità, insomma, caratteristiche proprie, tuttavia ci sono dei disturbi, dei segni, dei sintomi comuni a queste malattie. Ci aiuta a individuarli?
ahimè, non è così semplice, nel senso che al di là di quelli che possono essere chiamati sintomi costituzionali, cioè la febbre, l'astenia, cose molto poco specifiche, tutti gli altri sintomi generalmente sono più specifici per la malattia autoimmune in oggetto. L'esempio, ancora una volta, se parliamo del lupus eritematoso sistemico, è molto tipico per esempio il coinvolgimento della pelle nel momento in cui si espone al sole. Se prendiamo l'artrite reumatoide, sarà tipico il dolore articolare su base infiammatoria, quindi un dolore che è predominante quando l'articolazione è a riposo o dopo un riposo prolungato rispetto al dolore durante l'uso. Se pensiamo ancora una volta al diabete tipo 1, alla tiroidite autoimmune, e lì la sintomatologia sarà il riflesso dell'insufficienza di quelle cellule che vengono colpite. Quello che è comune è la necessità di avere innanzitutto un sospetto, quindi vedere un sintomo e immaginare che dietro ci possa essere una malattia autoimmune. A quel punto i test diagnostici oggi sono nettamente migliori di qualche anno fa e si basano prevalentemente sulla ricerca in un esame semplice del sangue dei cosiddetti autoanticorpi, cioè anticorpi capaci di reagire contro parti di noi stessi. I più tipici sono gli antinucleo o ANA, il fattore reumatoide, gli anticitrullina, sono tutti anticorpi che spesso vengono richiesti quando si sospetta ad esempio un lupus eritematoso sistemico o un artrite reumatoide.
Professor Selmi, parliamo quindi oggi di, e continuiamo a parlare anche nella seconda parte della trasmissione, di questa famiglia di malattie, perché vogliamo dare anche delle buone notizie, ci sono delle ottime notizie.
Certamente sì, i trattamenti oggi per la maggior parte delle malattie autoimmuni hanno rivoluzionato il nostro approccio e anche, devo dire, la qualità della vita delle persone. I due esempi più, credo più, lampanti siano da una parte l'artrite reumatoide, dove oggi noi, con dei farmaci molto precisi dal punto di vista immunitario, intanto è vero che il tutto è partito dalle migliori conoscenze dei meccanismi della malattia, oggi permettono alla stragrande maggioranza dei pazienti di avere una vita normale e di non avere quelle deformità che chiunque di noi può trovare digitando artrite reumatoide su qualsiasi motore di ricerca. L'altro più recente è il lupus eritematoso sistemico, una malattia rara in cui però gli ultimi dati, anzi dati più iniziali, più recenti sull'uso delle CAR T, cioè una terapia immunologica molto precisa che noi abbiamo preso in prestito, stiamo prendendo in prestito dalle malattie ematologiche, oggi permette quasi quella che noi potremmo arrivare a definire quasi una guarigione del lupus, perché i dati ci dicono che i pazienti rimangono asintomatici e senza terapia oramai da 2 anni, anche se i numeri sono piccoli, parliamo di poco più di una dozzina di pazienti trattati in tutto il mondo, però i dati sono estremamente promettenti e molti centri, compreso il nostro, stanno sperimentando questo tipo di trattamento.
Quindi restate con noi perché le notizie sono ottime, buonissime direi. Facciamo una piccola pausa, riprendiamo il fiato e siamo di nuovo qua con il professor Carlo Selmi. A tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Eccoci qua, siamo tornati in nostra compagnia oggi il professor Carlo Selmi, che è ordinario di medicina interna all'Humanitas University e responsabile di reumatologia all'ospedale Humanitas. Perché dico tutto questo? Perché oggi noi stiamo parlando di malattie autoimmuni, malattie che praticamente sono il frutto di uno sbaglio del sistema immunitario, professore mi corregga. E ne stiamo parlando perché? Perché la storia è cambiata, il professor Selmi ce l'ha anticipato e adesso c'è una sorta di rivoluzione in corso. Ho ripetuto la qualifica del professor Selmi per rispondere già ad alcuni di voi che mi scrivono: ma qual è il medico, lo specialista di riferimento? È il reumatologo, ci sono tante malattie autoimmuni reumatologiche, e l'immunologo, giusto? Professore, così sì, sappiamo qual è il profilo di persona, di professionista che si occupa specificatamente o altro?
E per le malattie sistemiche direi di sì. La maggior parte delle malattie sistemiche vengono gestite o dall'immunologo clinico o dal reumatologo, a seconda di quale sia la malattia. Attenzione però che le malattie invece organo specifiche generalmente vengono gestite dallo specialista di riferimento. Quindi la tiroidite autoimmune
dall'endocrinologo,
endocrinologica,
certo,
così come il diabete tipo 1 dal diabetologo.
Così abbiamo detto che alcune colpiscono l'intero organismo, alcune funzione l'organo. Ma, professore, lei ci ha portato delle splendide novità, perché adesso, grazie alla ricerca, ci sono delle opportunità terapeutiche che hanno cambiato il trattamento della malattia e soprattutto la qualità di vita dei pazienti. In che modo, professore?
Beh, oggi noi sappiamo perché una malattia si sviluppa, e questo, ahimè, è ancora un po' il nostro difetto. Noi non siamo in grado di far tornare tutto come all'inizio, quindi far ricalcare l'errore e ripartire da zero. Siamo però in grado di evitare che l'errore continui a fare danni, cioè noi sappiamo qual è la cosiddetta patogenesi, cioè dall'inizio al danno, e questo danno che diventa cronico. Noi sappiamo per esempio che alcune voci del sistema immunitario, cioè alcune citochine, il TNF-alfa piuttosto che l'interleuchina 6, piuttosto che l'interleuchina 23, l'interleuchina 17, l'immunologia è piena di sigle e di numeri.
Sì, sono l'interleuchina dei bersagli. 6 ne abbiamo conosciuta durante il Covid, ormai la conosciamo, la maneggiamo. Ecco.
L'immunologia, ahimè, è la stessa per i diversi ambiti, e quindi noi sappiamo che colpendo questi bersagli, e sappiamo oggi sviluppare dei farmaci, soprattutto gli anticorpi monoclonali, ma anche delle piccole molecole, i primi sono i cosiddetti farmaci biologici, noi andiamo a colpire esclusivamente quei mediatori, quindi siamo in grado in un qualche modo di rendere muto il sistema immunitario, di modo che l'infiammazione possa essere bloccata.
La malattia è ferma, vuol dire che non va avanti, non fa più danni, ma c'è.
Ahimè sì, noi non possiamo guarire la malattia. Dalle malattie autoimmuni raramente, se non è quasi impossibile guarire, sono malattie di cui, dico sempre, non si parla al passato. Se uno ha una bronchite dice io ho avuto una bronchite, se ha un'artrite reumatoide non dirà io ho avuto un'artrite reumatoide, ma dirà io ho l'artrite reumatoide. Quello che noi abbiamo aggiunto oggi è però faccio una vita del tutto normale, e credo che questo sia un grosso vantaggio. Credo che con la terapia giusta oggi si possa promettere alla stragrande maggioranza dei pazienti che faranno una vita pressoché normale, e questo è un grosso successo.
Hanno le malattie autoimmuni una preferenza per noi donne?
Allora, innanzitutto qualche numero: le malattie autoimmuni colpiscono nettamente di più il genere femminile, l'artrite reumatoide è più o meno 4 a 1, il lupus arriva a 9-10 a 1, quindi ogni 9-10 donne c'è un uomo. Quello che è effettivamente la buona notizia a cui faceva riferimento riguarda la gravidanza. Noi oggi abbiamo delle terapie adeguate, sappiamo che nel momento in cui la gravidanza viene programmata con l'adeguato tempismo rispetto all'attività di malattia, ovvero il concepimento avviene quando la malattia è spenta, ovvero la malattia è in remissione, la gravidanza ha la stessa probabilità di andare bene di qualsiasi altra donna. E questo è sicuramente una grande novità, perché in passato la gravidanza era assolutamente sconsigliata in molte malattie autoimmuni.
Oltre all'artrite reumatoide, lei l'ha anticipato, grandi nuove e buone opportunità terapeutiche ci sono nel lupus.
È vero, noi continuiamo ad usare dei farmaci classici, all'inizio continuiamo a usare i glucocorticoidi, cioè il cortisone, continuiamo ad usare anche dei farmaci, come dire, che usiamo da molto tempo. Accanto a questi oggi però abbiamo dei farmaci biologici, anche in questo caso, soprattutto che colpiscono i linfociti B, ovvero quel braccio del nostro sistema immunitario che produce gli anticorpi, quello che per esempio dà la risposta anche ai vaccini, ma che produce anche gli autoanticorpi di cui parlavamo poco fa. In più, come dicevo prima, oggi noi abbiamo i primi dati per cui colpire i linfociti B usando i linfociti T del paziente, i linfociti T dobbiamo pensarli un po' come i soldatini del nostro sistema immunitario, permette di avere una remissione del lupus molto prolungata, e questo è sicuramente una speranza per il futuro.
Fino ai 2 anni, ha detto, giusto?
A oggi i dati sono a 2 anni e sono estremamente estremamente positivi, quindi sono piccoli numeri, quindi non possiamo ancora cantare vittoria, ma la sensazione che la strada sia quella giusta è molto forte.
Professor Selmi, ci sono dei dati interessanti sul microbiota nelle malattie del sistema immunitario. Ecco, che cosa portano queste conoscenze? Che cosa serve alla ricerca conoscere che il microbiota, di cui abbiamo parlato anche con una sua collega, la professoressa Rescigno, in diverse occasioni, che cosa aggiunge per l'approccio e le terapie delle malattie autoimmuni?
Come la professoressa Recigno, che a mio parere è la massima esperta a livello nazionale e probabilmente internazionale di questo tipo di aspetto, il nostro sistema immunitario si allena e deve avere e ha necessità di un microbiota, cioè di una popolazione soprattutto batterica, a livello intestinale, ma non solo, perché sono pochissime le aree del nostro corpo che non hanno una popolazione batterica per poter agire in maniera sana, in maniera equilibrata, in maniera corretta. In questo senso noi sappiamo che le malattie autoimmuni tendono ad associarsi a un microbiota meno variegato.
Sì.
Quindi la perdita di alcuni tipi di batteri a livello, per esempio, intestinale è più frequente in chi soffre di una malattia autoimmune. È ovvio che rimane da capire se questo sia la causa o l'effetto della malattia autoimmune, anche se i dati in alcuni modelli sperimentali sembrano indicare fortemente come cambiare il microbiota vada a cambiare direttamente il sistema immunitario. Per cui è probabilmente ancora presto per trattare le malattie autoimmuni o prevenirle, modulando il microbiota con i probiotici, con i prebiotici, di cui abbiamo dei grandi esperti in questo paese, però sicuramente questo è un aspetto che diventerà sempre più importante, inizialmente in modo complementare alle terapie. Quindi oggi curarsi modulando il microbiota è un errore, perché non è una terapia sufficiente o efficace che possiamo utilizzare in queste malattie, però ci aspettiamo che in futuro questo ruolo possa erodere quello della terapia più tradizionale, e credo che sia un altro segno molto positivo.
Professor Selmi, e l'intelligenza artificiale entra anche nell'immunologia, con quali risultati?
E l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche la nostra ricerca.
Certo.
Questo può andare da approcci molto, molto semplici. Noi, per esempio, stiamo cercando di capire se le stesse domande sulle malattie autoimmuni fatte a un medico o fatte a un sistema come ChatGPT o altri abbiano lo stesso grado di affidabilità e di comprensibilità. E qui i dati credo che siano molto, molto incoraggianti. D'altro canto, stiamo cercando di capire se
rispondono bene entrambi.
Rispondono bene entrambi. Sembra che i medici siano meno soddisfatti da ChatGPT, mentre i pazienti siano equamente soddisfatti. Ad oggi io continuerei a chiedere ai medici, perché in realtà ChatGPT ogni tanto fa degli errori che vengono chiamate allucinazioni, difatti piuttosto poco veritieri, se non del tutto sbagliati. Quindi sicuramente è una macchina che imparerà dai suoi errori, ma per oggi non ci siamo ancora. Le altre approcci sono, per esempio, per una diagnosi precoce, ne parlavamo prima, ma inserendo i sintomi, inserendo gli aspetti clinici della storia di un paziente, arrivare al sospetto di una malattia autoimmune è un passaggio che già oggi molti strumenti di natural language processing, cioè di quello che analizza il testo libero, per esempio, delle nostre cartelle cliniche, è qualcosa che possiamo fare. In ultimo, la capacità di vedere, di leggere, per esempio, le immagini di una risonanza, le immagini di un'ecografia, aumentando il sospetto, la sensibilità verso alcune alterazioni che possono facilitare la diagnosi di una malattia. Questi sono perlomeno alcuni degli aspetti che credo l'intelligenza artificiale a breve potrà portare come risultati concreti.
Professor Selmi, abbiamo detto che la ricerca continua a lavorare in questo momento di grande entusiasmo, perché i risultati ottenuti sono tanti e tali da garantire una migliore qualità di vita delle persone. Su quali filoni sta lavorando la ricerca e quali a suo avviso sono i più promettenti?
La ricerca oggi sulle malattie autoimmuni è un'autostrada a centinaia di corsie,
sì.
Quindi non c'è una sola direzione. Fortunatamente ci sono tanti ambiti, c'è l'immunologia di base che sempre di più parla con l'aspetto clinico in quella che oggi viene definita ricerca traslazionale, cioè la persona che studia il singolo recettore della singola cellula oggi è diventata abbastanza antistorica e c'è sempre più interazione tra i due,
certo,
ambiti. Dall'altra parte la ricerca clinica, e quindi la necessità di studiare in maniera rigorosa i nuovi trattamenti per capirne l'applicabilità, la sicurezza, l'efficacia. In mezzo c'è un ambito, appunto, di quelle che chiamiamo le piattaforme trasversali, pensiamo al microbiota, pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo anche a tutti quelli che noi chiamiamo gli omics, cioè che vanno dalla genomica al profilo delle proteine, cioè la proteomica, la trascrittomica, tutte quelle indagini ad ampia scala che ci permettono di identificare però una firma comune tra le diverse malattie autoimmuni o specifica per le singole malattie autoimmuni, così che un giorno non troppo lontano, per esempio da un singolo esame di laboratorio, si possa arrivare a predire o a diagnosticare in anticipo o comunque tempestivamente la presenza di queste malattie.
Professor Selmi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, torni spesso a portarci delle buone notizie, noi l'aspettiamo sempre con piacere.
Sarà sempre un piacere, grazie.
Noi ci diamo appuntamento domani, subito dopo il GR delle 12, per una puntata di Obiettivo Salute in Tavola. C'è Carlo Salvatori in regia alla parte tecnica, che ringrazio, Laura Vanossi come sempre in assistenza e in redazione, preziosissima, ci sentiamo domani, intanto buon sabato a tutti, buon sabato professor Selmi, grazie.